questione dell'Uganda è, diciamo, la punta dell'iceberg di una serie di movimenti omofobi che si stanno diffondendo in buona parte dell'Africa, anche se non in tutta, c'è da dire. In Uganda la questione dell'omofobia è spinta moltissimo dalle chiese evangeliche che sono state importate anche in buona parte dall'America in Uganda, e però ha una forte base ovviamente tra la popolazione, e adesso è ampiamente appoggiata dal presidente in carica, che appunto ha firmato alla fine questa legge tremenda in cui gli omosessuali rischiano l'ergastolo. All'inizio la proposta di legge era anche per la pena di morte, che per fortuna è stata levata. Adesso diciamo che la situazione non è di un'omofobia generalizzata tra tutti, però sicuramente ha il discorso politico ha una forte base sulla diciamo di riscontro tra la popolazione, anche se chiaramente si tratta di un discorso politico costruito volutamente per perseguitare gli omosessuali come capro espiatorio di una serie di problemi che in realtà in Uganda, così come in Kenya, così come in altri paesi d'Africa ci sono, e non sono ovviamente relati alla questione della sessualità, è più che altro la costruzione appunto di un capro espiatorio.
Ecco, ma questa costruzione del capro espiatorio come avviene? Cioè, nel senso, in questi paesi qui cosa cela, cosa nasconde questo attacco a delle minoranze in maniera così forte, così oscurantista da parte del governo e delle istituzioni? E poi, scusami, giusto così ti faccio una seconda domanda per non interromperti dopo, ci raccontavi di una situazione che non è generalizzata in tutta l'Africa. Ecco, ci fai capire meglio, perché non ne sappiamo davvero nulla, la differenziazione insomma anche tra i paesi all'interno dell'Africa, e forse perché in alcuni casi si sviluppano questi dispositivi di attacco così forte nei confronti degli omosessuali e non solo, in altri paesi invece no, ecco.
Guarda, per esempio un paese che assolutamente ha una storia completamente diversa è il Sudafrica, in cui anzi la Costituzione del 96, quella dopo l'apartheid, è stata tra le prime costituzioni, forse la prima al mondo a definire la non discriminazione in base all'orientamento sessuale e non solo in base al genere. In Sudafrica per esempio sono permessi i matrimoni gay, ci sono le adozioni per i gay, quindi è un paese molto avanti rispetto ai diritti della comunità LGBT, anche se in alcuni contesti sociali anche in Sudafrica c'è moltissima omofobia. Per esempio è molto famoso il caso degli stupri correttivi in Sudafrica, però per esempio ci sono dei livelli diversi, no? In Sudafrica c'è un fortissimo attivismo LGBT e infatti fa da traino per tutto il movimento LGBT del continente. Quindi le situazioni sono molto diverse ed è importante anche dividerle per capire cosa sta succedendo, nel senso che immaginare l'Africa come un'entità unica rischia di riproporre il discorso che è stato fatto durante il colonialismo, in cui l'Africa era un continente buio e unico. E invece è importante staccarsi da quel pensiero lì e distinguere le vari contesti e capire quali differenti meccanismi si stanno innescando, che chiaramente hanno qualcosa di simile, perché effettivamente l'omofobia è molto molto diffusa in queste forme così gravi in Africa. Io ho studiato un poco questi temi dell'omofobia, sto facendo un dottorato su questo, e effettivamente si scopre subito che la questione dell'omofobia ha radici molto profonde nella storia, e soprattutto inizia tutto un corso che poi porterà all'omofobia con l'arrivo dei colonialisti in Africa. Perché in Africa ci sono sempre state, nel periodo precoloniale, delle forme di rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso biologico, però non erano definite come omosessualità, cioè come che le persone che avevano rapporti omosessuali avessero questa identità omosessuale che invece noi in Occidente tendiamo a rappresentare, no? Attraverso la categoria lesbica, gay, bisessuale, via dicendo, come se a partire dal comportamento sessuale si creasse una sorta di essenza. Questa cosa nell'Africa precoloniale non c'era. Con il colonialismo è stato imposto questo modello di classificazione della realtà, e poi con le indipendenze dei paesi africani, che sono quasi tutte tranne il Sudafrica negli anni 60, si sono creati una serie di movimenti politici di liberazione dal dominio dei bianchi sui neri, che hanno creato queste forme di nazionalismo culturale molto gravi, che sfociano nella ricerca di un capro espiatorio. Infatti quello che è i leader omofobi dell'Africa gridano a gran voce che l'omosessualità è una cosa impura portata dai bianchi, no? E quindi che si crea questo discorso nazionalista per distinguersi da passato coloniale, ma anche dall'imperialismo che tuttora c'è in Africa da parte appunto dell'Occidente, e quindi usano questo capro espiatorio qui. Ma da un lato poi sono invece aizzati dai fondamentalismi religiosi come le chiese pentecostali e un certo tipo di fondamentalismo islamico che c'è in buona parte dell'Africa, che tendono a creare questi stereotipi che l'omosessualità non è africana, che l'omosessualità non è morale, che l'omosessualità è una patologia, che sono dei modi in cui si conferma la norma eterosessuale tenendo ben divisi l'uomo dalla donna e in qualche modo riproponendo la struttura politica basata sulla eteronormatività. Quindi alla fine è un modo, una strategia politica, no? In qualche modo per controllare i corpi e inserirli all'interno di un certo schema di dominio, perché d'altronde se non fosse definita l'omosessualità non sarebbe definita l'eterosessualità in opposizione, e quindi non ci potrebbe essere un certo tipo di dominio dei corpi basato sulla categoria di genere e quindi sulla norma eterosessuale.
Mi sembra molto chiaro, ma vorrei fare un passo indietro per cercare di capirne di più, perché per chi come me ne sa davvero poco. Qual era, cioè, la parola non è giusta ovviamente, no? Ma com'era concepita la relazione sessuale tra persone dello stesso sesso biologico nell'Africa precoloniale? Ne hai accennato, però forse varrebbe la pena di capirne di più.
Mm-hmm. Guarda, ovviamente anche qui si tratta di situazioni molto diverse tra di loro, però hanno delle cose in comune che sono molto interessanti, nel senso che in buona parte delle società dell'Africa precoloniale sicuramente non si può parlare di società completamente aperte alla differenza di orientamento sessuale piuttosto che alla diversità di genere, perché alla fine storicamente si è potuto vedere come ogni società in qualche modo abbia bisogno di dare delle norme alla riproduzione biologica e quindi in qualche modo anche alla strutturare i due generi, classificarli e dare un certo tipo di norme rispetto al comportamento sessuale, perché queste sono delle strategie che le società mettono in atto per rassicurarsi, no? Nella propria struttura sociale e darsi delle norme. Però la cosa interessante dell'Africa precoloniale è che a queste persone, che potevano essere persone che avevano un'identità di genere diversa dal sesso biologico, quindi quelli che noi oggi in Occidente chiamiamo per esempio transgender o persone con un orientamento sessuale diverso, semplicemente gli venivano dati dei ruoli particolari. Per esempio un caso classico che si trova in buone parti di Africa è il fatto in cui persone con un'identità di genere diversa dal sesso biologico, per esempio persone nate con un sesso biologico femminile che però si sentivano uomini, erano considerate con un potere spirituale molto forte perché erano capaci di dialogare tra il maschile e il femminile e quindi gli veniva dato il ruolo di guaritori o di sciamani in contatto con gli spiriti, nel senso che proprio dal fatto che avessero questa discordanza, nel senso che non si conformavano al modello eternormativo classico, venivano considerati degli esseri capaci di dialogare con gli spiriti. In questo modo evitavano la violenza, cioè evitavano di patologizzare per esempio come fa la cultura occidentale e mettere i transessuali nella categoria del malato, no? Come fa la psichiatria, e evitavano la violenza contro queste persone e dall'altro lato però in qualche modo mettevano in atto dei meccanismi interni alla società che confermavano la norma eterosessuale, non so se mi spiego.
Molto chiaro, molto chiaro. Okay. Cioè, trovavano una collocazione intermedia che però confermava il punto di partenza, l'assunto, esatto. Legato soprattutto, immagino, come dicevi tu, alle regole per la certezza della riproduzione.
Esatto, oppure ci sono dei casi per esempio di omosessualità in fase molto giovanile della vita, no? Per cui c'era tutta quella fase della vita prima del rito di iniziazione in cui il ragazzo o la ragazza erano considerati ancora non ben definiti nel rispetto alla loro identità di genere, al loro orientamento sessuale, in cui si potevano sperimentare all'interno di certi contesti rituali, durante la segregazione pre-iniziazione, queste cose qua potevano sperimentare attività, pratiche sessuali che non fossero effettivamente finalizzate alla riproduzione biologica. Anche perché bisogna considerare che noi definiamo sesso un sacco di pratiche in più di quelle che loro definivano sesso. Cioè, per loro il sesso era il rapporto vaginale tra un uomo e una donna che culminava nell'orgasmo maschile, e quindi era un certo tipo di atto che serviva per la riproduzione biologica. Tutti gli altri atti, che potessero anche, appunto, non so, la penetrazione anale tra due uomini, non erano considerati sesso, in quanto tale non erano pericolosi, non so come dire.
Sì, sì, molto, molto chiaro. Cioè, insomma, una secca definizione dei ruoli dal punto di vista della riproduzione, mentre tutto il resto in qualche modo apriva uno spazio di libertà non codificata all'interno di questa ruolizzazione di genere.
Esatto. E quindi sì, c'erano appunto tutti questi tipi di contesti rituali oppure di ruoli che venivano assegnati a queste persone, che garantivano in qualche modo la loro esistenza senza però turbare l'assetto della società. D'altronde, diciamo, è sempre una minima percentuale della popolazione quella che poi non si conforma esattamente al modello eteronormativo, e quindi in qualche modo veniva gestito in questo modo. Chiaramente si tratta di società molto piccole. Le trasformazioni sociali, l'urbanizzazione, la globalizzazione hanno completamente cambiato questo assetto, no? E in più il colonialismo ha comunque importato quel modello di categorizzazione del genere e della sessualità che si stava costruendo nell'Ottocento in Europa, che era basato sull'uso molto della scienza, del positivismo, e quindi sul classificare, sul classificare l'esistenza solo in base a maschio e femmina, senza dare spazio all'intersessualità, senza dare spazio al transessualismo, e patologizzando tutto quello che non era un rapporto tra uomo e una donna come qualcosa di immorale, sbagliato e così via. Dobbiamo considerare che la colonizzazione in Africa è durata un centinaio d'anni, quindi si sono create varie generazioni di persone che sono state acculturate così dai bianchi, no?
Quindi è una sorta di paradosso quello che tu stai descrivendo, ossia l'assunzione da parte dei delle forze colonizzatrici di quella che è una categorizzazione precisa, e che poi invece viene rifiutata dopo che è stata assunta come frutto dell'Occidente, frutto dell'occidentalizzazione forzata.
Infatti è proprio un paradosso, sì, nel senso che in realtà si può dire che è proprio l'omofobia che è stata importata dall'Occidente, però il fatto è che è molto difficile avere il quadro completo di quello che è successo nella storia per ogni generazione. Se noi pensiamo all'omosessualità, cioè all'idea che una persona abbia un'identità omosessuale, è effettivamente una cosa che è stata importata dall'Occidente, nel senso che loro davano molto più spazio alla fluidità nell'epoca precoloniale, cioè al fatto che per esempio uno nell'adolescenza aveva un periodo con dei comportamenti omosessuali e poi invece cambiava, no? Cambiava attitudine rispetto alla sessualità. Questo da noi invece è diverso, nel senso che noi tendiamo a categorizzare, a dire allora se uno ha comportamenti omosessuali è un omosessuale. Questa idea dell'identità è stata importata e ha destabilizzato completamente il sistema, e quindi ha creato delle ripercussioni anche sulla organizzazione sociale e politica, per cui adesso c'è questa enorme ondata di omofobia che va avanti dagli anni 90 in poi.
Lia, un ascoltatore prende la questione con un altro taglio. Dice: il cancro fondamentalista islamico nelle varie realtà africane diverse fra loro è assolutamente in crescita. È vero anche questo?
Ma il fondamentalismo islamico è in crescita, come è in crescita il fondamentalismo cristiano, nel senso che non si parla poi tanto di Islam piuttosto che di cristianesimo. È la questione fondamentale di perché si arrivi ad avere bisogno di rendere le religioni, cioè interpretare le religioni in un modo più fondamentalista, no? probabilmente perché ci sono stati dei cambiamenti strutturali e politici e di influssi e di neocolonizzazione in Africa che hanno reso le società che vivono lì sempre più deboli in quanto a strumenti propri per affrontare la realtà e quindi si sono dovuti attaccare a un'interpretazione fondamentalistica delle religioni. Che poi, per esempio, in Uganda, non stiamo parlando di Islam, nel senso che in Uganda quelli che diffondono di più l'omofobia sono le chiese pentecostali cristiane di matrice americana.
Ah, vabbè, ma non fa